Red Film Radio.
Red Film Radio.
Interview.
Interview.
Tra le tante iniziative che possiamo seguire in questo periodo di quarantena, ce n'è una che si chiama La Cineteca del Direttore, che è curata da Giorgio Cosetti, direttore del Festival Cinema Noir, direttore della Casa del Cinema, direttore comunque delegato generale delle Giornate degli Autori, per cui insomma mai una rubrica ha avuto un titolo così appropriato, La Cineteca del Direttore. Benvenuto a Giorgio Cosetti.
Buongiorno, grazie.
Allora, come sta? No, non sono solo, ovviamente, ma ci sono anche Angela Prudenzi e Chiara Nicoletti. E abbiamo pensato di contattarti perché tu ci parlassi un po' della Cineteca del Direttore.
Ma devo dire che l'idea è stata banale e non particolarmente inventiva, specie per uno poco social addicted come il sottoscritto, che molto si pente di questa sua senile resistenza alla leva, ma su lo stimolo di tutta Roma Capitale, cui tutte le istituzioni culturali hanno aperto una linea di contatto costante e quotidiana con i loro spettatori e i curiosi di cultura a Roma e dintorni, anche Casa del Cinema si è largamente trasferita dall'8 di marzo sulla rete per raccontare, stimolare, suggerire, invitare coloro che sono interessati a partecipare con noi di un progetto che resta sempre lo stesso, anche se in questo momento confinato alla dimensione virtuale. E allora lì l'idea è stata molto banale, dire vabbè, ognuno sta a casa, sei un appassionato di cinema, sei circondato da film, film che ti ricordi, film che avresti voglia di scoprire o far riscoprire, dimmi un po' che cosa ti piace, dimmi un po' che cosa ti andrebbe di condividere. Io l'ho presa come un gioco. In questi casi penso sempre a un delizioso libro che è stato pubblicato qualche anno fa anche in Italia da Rizzoli, scritto da un programmatore cinetecario della Cineteca di Toronto, che raccontava, ve lo dico in due parole, la storia di come si è dovuto confrontare con suo figlio. Suo figlio, lui era reduce da un divorzio amichevole con sua moglie che fa l'attrice, e suo figlio gli era stato affidato per un anno. E la prima reazione del ragazzo è stata di dire: io non vado più. Padre e madre si sono consultati e hanno cercato tutti i modi di spiegargli che era una stupidaggine non andare più a scuola, ma il ragazzo era irremovibile, voleva andare a pelare patate in un ristorante. E allora il padre gli disse: d'accordo, io mi piego alla tua volontà, ti continuo a garantire una casa, il cibo, un po' di soldi se ti servono, in cambio mi darai una sola cosa: vediamo un film alla settimana insieme. Il figlio lo guardò piuttosto per storto, ma alla fine disse: va bene, se mi chiedi solo questo si può fare. E allora il libro racconta di come il padre si è dovuto immaginare che tipo di cinema far vedere a suo figlio e attraverso quella strada che tipo di idea della vita poteva comunicare. Io non mi sento affatto il padre dei nostri lettori, al massimo il nonno, ma mi sono posto un pochino la stessa domanda, cioè: se uno ha voglia di perdere tempo a guardare che cosa sta pensando sul cinema un tizio che dirige la Casa del Cinema, che cosa si aspetterà da lui? Cosa vorrà sapere dei suoi gusti, delle proposte? Che cosa lo potrà anche stimolare e incuriosire? Allora ho cominciato i primi giorni proprio partendo dai film che amo di più, non c'è dubbio, in maniera molto soggettiva, e che pensavo potessero avere un valore o di ricordo o di scoperta nei lettori di Facebook e dei social network. Poi ho cominciato a essere un po' più ambizioso e allora sono andato a cercare dei film che, una volta che uno, in maniera magari molto sintetica, ma cerca di parlarne, di dare una chiave di curiosità o di lettura, fossero poi visibili in questo periodo di distanziamento e di isolamento in casa. Quindi film che fossero accessibili abbastanza facilmente o gratuitamente su piattaforme o su canali digitali. E poi ho cominciato a pensare che in alcuni casi, in particolare per alcune ricorrenze importanti, si potesse fare un discorso un po' più trasversale. Vi faccio solo un esempio molto recente perché mi ha molto colpito. Dovevo pensare di offrire una cineteca del direttore legata al 25 aprile. E lì sono stato felicemente sorpreso e spiazzato da una riflessione fatta da un collega molto bravo, che è Alberto Crespi, che si è accorto che nel cinema italiano non esistono praticamente film sul 25 aprile. Ora, la cosa è strana perché il 25 aprile è una vittoria, è una consacrazione di libertà per tutto un popolo, Ed è curioso che tutto il cinema italiano ci abbia girato intorno, abbia raccontato la repressione tedesca e fascista, abbia raccontato la guerra partigiana con una certa moderazione, abbia raccontato il dopoguerra, ma quella data, quel momento così significativo tanto da farne una festa nazionale, sia sostanzialmente inesistente, al massimo evocato in qualche e non tanti titoli. Allora ho pensato che quello era un taglio veramente interessante da sviluppare e da offrire anche alla riflessione di chi aveva voglia di leggerci. E via via, l'iniziativa funziona abbastanza bene. Le mie curiosità sono tante, quindi le divulgo volentieri. Sono pronto a prendermi le pomodorate in faccia tutte le volte. Per ora è andata abbastanza benissimo, al massimo sono caduto nel silenzio, ma non sempre. E andrà avanti perché anche adesso che c'è la cosiddetta fase 2 e una parziale riapertura del sistema sociale italiano, nessuno per ora si è pronunciato nei settori dello spettacolo dal vivo. Aspettiamo impazientemente tutti che qualcuno ci dia delle regole e delle linee guida un po' ufficiali. Per ora non ce n'è proprio traccia. Curioso per un paese che della cultura e dello spettacolo dovrebbe fare uno dei suoi baluardi. Curioso anche semplicemente che nessuno ci dica, ragazzi, mettetevela via, fino a data tale non se ne parla proprio. I cinema non sono le chiese, non lo so, però hanno più o meno un altrettanto importante valore collettivo e sociale, quindi una riflessione in materia sarebbe curiosa. Nel frattempo la Cineteca del Direttore prosegue.
Ecco, mi ero inserita per chiederti intanto dici alcuni dei titoli che hai suggerito, perché così ci facciamo anche noi un'idea dei tuoi gusti, e poi se ci vuoi dire quanti appuntamenti ci sono a settimana.
Allora, gli appuntamenti sono indefettibilmente almeno tre: il martedì, il giovedì e la domenica. Come la prima colazione tocca che ci sia la Cineteca del Dire, perché il mio inflessibile caporedattore, che è Francesca Nigro alla Casa del Cinema, pretende il rispetto di questi appuntamenti. Che titoli mettere? Per esempio, io amo molto Orson Welles, l'ho anche un po' studiato, confesso, ho montato anche una grande retrospettiva su Welles. Sono andato a pescare forse il film che mi amo di più, e ho cercato di difenderne le ragioni. Il film è Mr. Arkadin, Rapporto confidenziale, che Welles definiva il più grande disastro della mia carriera, e che è un film talmente incompleto e talmente indecifrabile che ce ne sono 7 versioni almeno, forse anche un'ottava ormai. Nessuno sa più esattamente quale fosse la lunghezza e il montaggio definitivo che Welles voleva, benché quasi tutti questi montaggi siano stati da lui poi alla fine approvati, che ha una storia misteriosa dietro, perché tra le altre cose in contemporanea al film uscì anche un libro firmato da Orson Welles con la storia del film, cioè la storia raccontata a mo' di romanzo, ma Welles ha sempre dichiarato che non l'aveva mai né letto né scritto. Pare che l'abbia scritto, si dice, un grande critico francese, Maurice Bessy, pagato dalla distribuzione per fare una novelization del film. È un film misterioso quanto Quarto Potere, è un film a chiave, è un film eccessivo, barocco, incerto, in alcuni punti perfino grottesco, ma assolutamente per me di un fascino straordinario, e non trovo nessun personaggio wellsiano che assomigli di più a Orson Welles di Mr. Arkadin. Ecco perché l'ho messo, un grande fieretto.
Mi sento ignorantissimo adesso, perché io non l'ho visto, capisci? Adesso
no. Ecco, ma lì avevo voglia proprio
lo
di
lo cercherò dire, guardate, disperatamente.
Guardate che lo trovate perfino, sono 2 versioni su YouTube, una non vale una cica, è praticamente invedibile, vergognoso, una è vedibile, non è perfetta, ed è una delle tante versioni possibili. Ecco, piuttosto che parlare di Quarto Potere, mi è sembrato più interessante parlare di questo. È un po' più curioso.
Sì, tra l'altro mi sembra che questo sia proprio lo scopo di un direttore di Cineteca, o comunque, insomma, diciamo che adesso sei eletto a direttore di Cineteca, perché
sì, calma.
Lo scopo è anche quello, Cineteca virtuale, dai, perché lo scopo credo sia quello anche di raccontare filologicamente cosa sta dietro a un film.
E sì, ma con lo sforzo di non essere noioso, di non essere pedante, di non essere inutilmente serio, perché i social network sono una bella cosa, ma devono essere corti, devono essere consumabili in un tempo breve, e devono dare 2 o 3 punti, non è che possono diventare dei saggi critici, che peraltro forse non sarei nemmeno all'altezza di redigere. Ecco, la curiosità è quella che mi muove, poi ci sono le passioni. Non potevo non fare Effetto Notte di François Truffaut, credo che sia il film senza il quale nessuno che non è mai stato su un set, non è mai stato vicino a un film, può capire che cosa vuol dire fare un film e può capire qual è quella impalpabile e drammatica o benefica distanza che c'è fra finzione e realtà su cui si regge l'illusione del cinema. Poi ci sono delle passioni selvagge, io adoro Profondo Rosso di Dario Argento e penso che L'amico americano, nonostante tutto, sia il film più completo di Wim Wenders, ed eccoli qua. Oppure ci sono delle passioni mirate. Per il primo maggio abbiamo scelto insieme a Casa del Cinema che il film che volevamo ci rappresentasse era, e non è mica tanto noto, Mobbing, Mi piace lavorare, di Francesca Comencini. E siamo molto fieri di averlo scelto fra i tantissimi film sul lavoro che potevamo proporre, perché ci sembrava esemplare, rigoroso e bello e facilmente vedibile, tra le altre cose, sulle piattaforme.
Quindi se qualcuno volesse delle informazioni sulla programmazione, basta andare sulla pagina Facebook della Casa del Cinema?
Assolutamente sì.
Ogni martedì, giovedì e domenica per tutto il periodo del lockdown, almeno
fino a quando non riaprirà la Casa del Cinema.
Fino a quando non riaprirà la Casa del Cinema, va bene. Stiamo parlando insieme a Giorgio Gosetti e vorrei approfittare della sua presenza e della sua opinione autorevole per sentire da lui un commento riguardo a due notizie. La prima, che di cui abbiamo parlato prima, riguarda il lancio di questo festival, grande festival internazionale globale, il cui capofila è il Tribeca, a cui partecipano tanti grandi festival internazionali come Toronto, Sydney, Berlino, Venezia, anche insomma tanti festival che hanno deciso di scegliere, cioè di condividere una programmazione in collaborazione con YouTube. E la seconda domanda te la faccio subito, è invece un commento sulla cancellazione che è arrivata proprio da poco di Carlo Vivari, che è uno dei festival che noi amiamo, dico noi perché sono sicuro che anche tu fai parte di questo gruppo.
Considero tra le altre cose il suo direttore Karel Ok, forse il direttore più affascinante e inventivo attualmente sulla scena festivaliera, quindi sì, assolutamente. La storia del canale YouTube è estremamente intrigante, appassionante, è anche una davvero bella idea di confraternita cinematografica. Se mi chiedessero se aderire domani mattina come festa, direi di sì immediatamente, e in quanto parte come giornata degli autori della Mostra di Venezia mi sento direttamente coinvolto, come suppongo la settimana della critica. Non ho capito, confesso ancora, che cosa vorrà dire condividere, perché l'idea è, a tempo, per un tempo breve, ogni festival crea un suo spazio, diciamo così, di programmazione fatto di proposte consigli. Punto primo. Ciò riguarda il magazzino delle edizioni passate o le aspirazioni delle edizioni presenti e prossimo future?
Infatti, perché scusami se ti interrompo, dal comunicato non si capisce, no, come verrà fatta la programmazione.
Che cosa farà il Festival di Cannes? Prendiamo il più grande di tutti e quello che abbiamo felicemente e pazientemente aspettato con un po' di rinvii, attualmente sappiamo che possibilmente non si tiene o almeno non si terrà in forme più o meno normali. Che farà il direttore di Cannes? Metterà a disposizione su YouTube alcuni dei film che aveva selezionato e che non può presentare? I film non sono di proprietà dei festival, sono proprietà dei loro aventi diritto, produttori o distributori internazionali. Domanderà quindi a questi aventi diritto: sei tu d'accordo che per X tempo su YouTube si possa vedere il film che io avrei voluto presentare a Cannes ma non ho presentato? Oppure dirà: facciamo una programmazione con le più belle 5 palme d'oro degli ultimi anni, posto che gli aventi diritto siano sempre contenti, per esempio il produttore diceva una volta a Hollywood di mettere su YouTube per un tempo sia pure molto limitato il film di Quentin Tarantino, oppure andrà a pescare nelle sue sezioni collaterali più indipendenti, dove ragionevolmente lo scambio utile per il produttore, il regista, l'avente diritto internazionale è l'immagine Cannes proiettata su quel film? Mica lo so, e penso ancora di più a gente che sta programmando i suoi festival come Toronto, come Venezia. Che farà da questo punto di vista? Questo per ora mi sfugge. Quello che non mi sfugge è l'idea molto bella che una serie di persone che sono come me, come noi, appassionati di cinema, ma che hanno il ruolo di mediatori fra un film e la sua promozione, la sua visibilità internazionale, si mettano insieme con una piccola rinuncia alla propria, come dire, al proprio ego, alla propria proprietà, tra virgolette, ideale di quei film, sia pure per un tempo molto breve, e dicano: ci facciamo un passaparola insieme, ci passiamo la mano, ci passiamo il testimone e siamo tutti insieme a favore di un cinema che amiamo. Ecco, questo mi piace tantissimo. Uh-huh. Poi ci sono, secondo me, delle formule anche diverse. Per esempio, so che in questi giorni su scala più italiana, ma non solo, è molto attivo My Movies, con un'esperienza già collaudata in parte di sala virtuale, che ha accompagnato ad esempio la Mostra di Venezia negli ultimi anni e che ricrea sulla rete le condizioni quanto più vicine possibili di una visione condivisa in sala. Uh-huh. Mi piace usare un momento di questa finestra per dire che sta ormai finendo, ma un'iniziativa straordinaria di My Movies, sostenuta dalla Cineteca di Bologna, dal distributore italiano che è la BIM e dal Museo del Cinema di Torino, che è la visione in streaming gratuita ad appuntamento fisso, a giorno fisso, il martedì e il giovedì, ad orario fisso, mi pare le 20:30 o le 21 la sera, di un'opera straordinaria, irripetibile, che è The Story of Film and Odyssey, la storia del film di Mark Cousin, che è un viaggio nella storia del cinema che è più appassionante del via del che siamo messi insieme. Ecco, questo tipo di esperienza, di condivisione diretta, in condizioni molto diverse dalla piattaforma in cui vedi quando vuoi, quando pare, nelle condizioni in cui ti pare, un film o una serie televisiva, ma invece ti dai un appuntamento, certo, scegli quella cosa. Ecco, questa per esempio è una forma di utilizzazione del mondo digitale che mi sembra molto suggerita, certo, e che sono contento che sia.
Perché è molto diverso dal vedere semplicemente il film sulla piattaforma, no? C'è un orario preciso, c'è un numero di spettatori limitato, per cui si avvicina quanto più possibile all'esperienza della sala.
È anche una condizione in cui puoi dialogare con gli altri spettatori, cioè la chat esiste.
Ah sì, sì, infatti. Invece, se volessimo dire qualcosa su Carlo Vivari, poi dobbiamo chiudere purtroppo perché abbiamo poco tempo.
Carlo Vivari è un dispiacere.
So
Carlo
che
Vivari è un dramma.
La parte industry continua, mi sembra di capire. Però...
la parte industry continua, come continua Cannes, come parte industry. Uh-huh. Io ho sperato fino all'ultimo perché la Repubblica Ceca è stata il primo paese a chiudere tutto prima di avere addirittura un solo caso di contagio, e quindi speravo che si sentissero abbastanza protetti. Ero un po' diffidente pensando che le date estive, tipicamente di luglio, di Carlo Vivari rendevano molto difficile un'apertura quando molta parte d'Europa e del mondo non sarà così aperta. Non è un bel segnale, mi dispiace tantissimo per loro e per il bacino formidabile di utenti. Credo che la Mostra di Venezia sarà in condizioni migliori, stiamo lavorando tutti perché abbia una dimensione fisica oltre che digitale e virtuale significativa, e penso che sarà un festival, forse il festival che potrà davvero riaprire una condizione anomala, diversa, importante, ma comunque reale del cinema, che resta un'esperienza di condivisione. Se gli togli questo, probabilmente gli togli una delle ragioni per cui è l'arte del film.
Speriamo. Giorgio, grazie. Approfitteremo insomma, ti disturberemo ancora magari quando saremo in grado di avere notizie più dettagliate sulla prossima edizione delle Giornate degli Autori. Noi continueremo a seguire la Cineteca del direttore. Io non so ancora se sono ancora in linea Angela e Chiara. Ci siete?
Ci siamo.
Eccole,
sì. Certo.
E volevo abbracciarle.
Ecco, e non so se volete aggiungere qualcosa.
Abbraccio restituito.
Abbraccio virtuale restituito, che arriva a Londra e ritorna a Roma.
Assolutamente, anche da parte mia, esatto.
Va bene, grazie ancora a Giorgio Cosetti e ci ritroviamo fra poco.
Fred Film Radio 24/7 on fred.fm and smartphone apps.